A nome della comunità di Bornato vi do il benvenuto. Siamo onorati di vivere questo momento di preghiera che prepara la professione solenne di Fra Alessandro e di Fra Roby, Fra Alessandro proprio fratello e frutto di questa comunità parrocchiale che ha dato tante vocazioni sacerdotali e religiose. Il segno della vita consacrata è fondamentale per la Chiesa. Essere segno di Cristo obbediente, povero e casto ci rimanda a quei valori che non hanno tempo, che vanno oltre il tempo e oltre lo spazio. Per cui grazie a Fra Alessandro e a Fra Roby che con il loro sì ci rimandano a queste realtà più grandi, questi doni immensi che il Signore ci fa. E vi auguro a tutti una buona preghiera.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace e l'amore da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Primo momento, la luce del battesimo. Iniziamo la nostra preghiera questa sera con le parole che San Francesco d'Assisi rivolge al crocifisso di San Damiano, chiedendogli la luce per capire quale fosse la sua strada. Faremo poi memoria del nostro battesimo, della salvezza che ci è stata donata gratuitamente e della vocazione che il Signore ha messo nel nostro cuore, come desiderio di felicità che chiedeva di essere realizzato. Partiamo dal battesimo, perché la fiamma della fede nel Cristo risorto, che quel giorno ci è stata donata, torni ad ardere forte dentro ciascuno di noi. Preghiamo insieme. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore, dammi fede, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Dammi, Signore, segno.
Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo diventati partecipi del mistero pasquale di Gesù Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora vogliamo rinnovare le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la grazia in Cristo Gesù nostro Signore per la vita eterna.
Secondo momento, l'incontro con Dio. Probabilmente ciascuno di noi si ricorda un momento particolare nel quale ha sentito il Signore Gesù vicino. Potremmo chiamare questi momenti i luoghi sacri della nostra vita, i nostri roveti ardenti, luoghi che ognuno custodisce con affetto nel proprio cuore. Il passaggio del Signore nella nostra vita non è mai sterile, ma suscita il desiderio di seguirlo più da vicino, di donargli la nostra vita, diventando a nostra volta profumo fragrante che sale al cielo come preghiera.
Dal libro dell'Esodo. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo socero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, «Mosè, Mosè!» Rispose, «Eccomi». Riprese, «Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo». E disse, «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto.
Thank you.
Vogliamo ora pregare insieme a cori alterni le lodi di Dio Altissimo scritte da San Francesco. Il primo coro di fronte a me risponde il coro di destra. Tu sei santo, Signore, solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo. Tu sei il bene, ogni bene il sommo bene. Il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine. Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Terzo momento, un mandato di testimonianza. Senza la presenza del Signore nella nostra vita, non possiamo far nulla. È lo Spirito del Signore a rendere la nostra vita abitata. È quello stesso Spirito del roveto che arde ora nei cuori di chi ha incontrato il Signore e chiede di essere portato in tutto il mondo. La presenza del Signore nelle nostre vite ci invia, ci manda a testimoniare l'amore che abbiamo ricevuto. È stato così per San Francesco, è stato così per Sant'Antonio, è così per ciascuno di noi. È un fuoco che continua ad ardere e che, con la nostra preghiera e amicizia, accompagnerà ancora fra Alessandro e fra Roby nei prossimi passi della loro vita.
Dall'omelia di Papa Francesco a Lisbona, il 2 agosto, in occasione della GMG 2023. Cari fratelli, nella prima chiamata dei discepoli, Gesù, passando, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù allora salì sulla barca di Simone e, dopo aver parlato alle folle, cambiò la vita di quei pescatori, invitandoli a prendere il largo e a gettare le reti. Notiamo subito un contrasto. Da una parte, i pescatori scendono dalla barca per lavare le reti, cioè per pulirle, conservarle bene e tornare a casa. Dall'altra parte, Gesù sale sulla barca e invita a gettare di nuovo le reti per la pesca. Risaltano le differenze. I discepoli scendono, Gesù sale. Loro vogliono conservare le reti, lui vuole che si gettino nuovamente in mare per la pesca. A volte, nel nostro cammino ecclesiale, si può provare una stanchezza simile, quando ci sembra di stringere tra le mani solo delle reti vuote. Ma appena gli apostoli scendono a lavare gli strumenti utilizzati, Gesù sale sulla barca e invita a gettare di nuovo le reti. Lui viene a cercarci nelle nostre solitudini e nelle nostre crisi per aiutarci a ricominciare. Anche oggi passa sulle rive dell'esistenza per risvegliare la speranza e dire anche a noi, come a Simone e gli altri. Prendi il largo e gettate le reti per la pesca. Non dobbiamo fuggire questo tempo perché ci spaventa e rifugiarci in forme e stili del passato. No, questo è il tempo di grazia che il Signore ci dà per avventurarci nel mare dell'evangelizzazione e della missione. Cari fratelli e sorelle, tutti, laici, religiosi, religiose, sacerdoti, vescovi, tutti, tutti, non abbiate paura, gettate le reti. Vi affido alla Madonna e alla protezione dei vostri grandi santi, e specialmente, qui a Lisbona, di Sant'Antonio, instancabile apostolo, ispirato predicatore, discepolo del Vangelo, attento ai mali della società e pieno di compassione per i poveri. Che Sant'Antonio interceda per voi e vi doni la gioia di una nuova pesca miracolosa.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore.
pensando a questa veglia vocazionale, mi ero immaginato che saremmo stati tanti, ma non così tanti. Ci sono i genitori, i parenti, siamo anche noi frati, amici, ecco. Ho pensato che forse tra di noi potrebbe esserci anche qualche ragazzo, qualche ragazza che qualche volta nel suo cuore ha sentito qualche domanda vocazionale, forse è una parola grossa, ecco, ma comunque che si interroga sul senso da dare alla sua vita. Ecco, vorrei rivolgere tre semplici pensieri, se ci fosse qualche ragazzo, qualche ragazza così, questa sera a loro. Parlando a loro parlo a me, penso che parlo anche a tutti voi. Anzitutto gli direi che conosco molto bene, per esserci passato anch'io, la paura che si prova quando ci si mette con serietà davanti a questa domanda. La paura di ascoltare questa domanda, anzitutto, e anche la paura di svelare a qualcuno quello che si sente, i pensieri che si fanno, quello che passa per la nostra testa. Dirlo a chi, poi? C'è qualcuno? Perciò qualche volta questi pensieri anch'io, li ho soffocati. Ma quando il Signore parla, quando la vocazione è autentica, non si resiste, quindi è come l'acqua. Avete presente l'acqua? Tu la fermi, però poi dopo un giorno o due lei rispunta da un'altra parte. È così, torna in superficie. Perché abbiamo a che fare con il Signore. Ecco, a coloro che hanno la forza di ascoltare questa domanda vorrei lasciare due consigli che forse potrebbero essere giudicati un po' audaci, Forse avrebbero bisogno di essere contestualizzati un po' meglio, ma spero che possiate capirmi, anche perché detti da un formatore vedrete che suonano strani. Il primo è questo: non diventate matti a istruire un'indagine meticolosa, l'indagine del secolo, sulle radici della vostra vocazione. Certo, bisogna starci su, considerare, vedere come è nata, al fine di scovare chissà quali segni della vostra chiamata. Perché può capitare, lo vedo anche nella direzione spirituale, che si inviti spesso, e forse a volte anche troppo, a fare memoria del giorno, dell'ora, dell'incontro. Anche stasera è venuto fuori l'incontro, che è una cosa importante, Le parole che il Signore mi ha detto, il passo evangelico di riferimento. E noi perdiamo la vita a guardare indietro. C'è qualcosa di positivo, è un lavoro che va fatto, ma non si deve diventare matti a fare questo lavoro. Perché non sempre l'incontro è univoco, non sempre è così chiaro, perché il Signore ha tanti modi di parlarci. È piuttosto raro che il Signore ci parli una volta sola e in maniera chiara e lampante. Che cosa c'è che è vero? Che io non ho chiarezza, ma che qualcosa sento dentro di me. Questo sì è vero. Temo che sforzarci troppo di insistere su quell'incontro tradisca anche la tentazione di voler capire, quasi di voler possedere quell'incontro, per essere più sicuri, più certi della propria chiamata. Non è questa la strada. Perciò il consiglio che mi sentirei di dare è questo: se avverti il desiderio di seguire il Signore o ti pare che ci sia qualcosa dentro di te che ti invita a donare la vita, dona la vita. Comincia a vivere come se tu fossi davvero chiamato. Comincia a vivere come se tu fossi, la diciamo grossa, già consacrato. Anche se permangono dei dubbi, tu vivi da chiamato. Perché? basterebbe ricordare il fatto del primo momento, che noi siamo chiamati tutti dal Signore a seguirlo, e questa è la cosa fondamentale. Ma anche perché la verità della chiamata si vede nell'autenticità della risposta. Per questo non è tanto importante scavare. Io, per esempio, io, frate Alessandro, sono davvero chiamato dal Signore? Sono stato davvero chiamato dal Signore? Mi pongo questa domanda qualche volta ancora oggi. Ed è una domanda che conservo, a cui non ho dato una risposta definitiva. Cerco di seguirlo, come riesco, da 20 anni in questa vita e anche prima. Altri diranno dopo la mia morte se la mia vocazione è autentica. Quel che spetta a me è rispondere a questa chiamata, meglio che posso. Certe enfasi che tornano sul giorno dell'inizio a volte mi fanno addirittura rabbrividire, quando è chiaro addirittura le parole che il Signore mi ha detto quel giorno lì. È solo la grazia del Signore che sostiene una vita intera nella vocazione, solo la grazia del Signore, ed è solo questa che ti rende testimone del suo Vangelo se tu collabori con lei. Nella vita di consacrazione come nel matrimonio non c'è differenza. E la sua grazia si vede sempre nei fatti, più che nelle parole, più che nei nostri pensieri, nelle nostre indagini. Quando c'è una vocazione autentica, il Signore ti fa come Lui, ti fa come Lui. Nessuno costruisce una vocazione. Dopo un po' la vita la smonta se l'avessi costruita tu. E abbiamo tanti esempi. Seconda cosa che vorrei dire e concludo, è una conseguenza di questa, ed è forse quella più audace. Bisogna accettare in questa forma di vita, forse più che nel matrimonio, di non avere troppe certezze, troppe sicurezze. Vorrei dire che questo è uno dei nomi della povertà che professiamo, che siamo chiamati a vivere. Monsignor Sequeri mi ha colpito molto, quante volte abbiamo cantato questo canto e in questi giorni mi ha colpito un sacco questo passaggio. Monsignor Sequeri lo esprime molto bene nel canto che abbiamo fatto all'inizio. Come mai volesse proprio me nella sua vita? Non lo so. Come mai volesse proprio me nella sua vita? Non lo so. Non lo so. Questa è la risposta. Perché non si afferrano mai fino in fondo le ragioni della chiamata. Perché il Signore mi ha chiamato in questo ordine? Perché il Signore mi ha chiamato in questa vita? Perché il Signore mi ha chiamato a questa età e non prima e non dopo? Perché il Signore ha chiamato proprio me? Perché ho sposato questa donna, quest'uomo, ho incontrato questo ragazzo, questa ragazza? Chi può rispondere davvero a queste domande? Se si sanno troppe cose nella vita religiosa e più in generale nella vita cristiana, noi non ci stiamo rapportando con il mistero, ma con noi stessi, con una nostra idea di Dio. Qualcosa col tempo si chiarisce, si intuisce, certamente, certamente. Bisogna però rimanere molto cauti, sempre aperti a nuove interpretazioni. Nella fede sono molto più le cose che non si sanno di quelle che si sanno nella vita spirituale. Lo dice esplicitamente Giovanni della Croce, a cui credo che possiamo dar fiducia. Per andare dove si sa, bisogna passare per dove non si sa. Più chiaro di così. Più si va avanti, meno si sa. Quelli che sono più anziani mi capiscono. Se dunque, ragazzi, vi trovate in questa situazione, oggi poi, è normale avere paura. È normale avere paura. È normale avere domande a cui non si sa rispondere. Vorrei invitarvi ad accogliere, ad accettare questa incompiutezza, questa indeterminatezza, perché a me sembra che qui, che questa sia un segno della stima di Dio nei nostri confronti. Se tutto fosse chiaro, noi non saremmo più liberi di dire di no al Signore. Non voglio seguirti. I dubbi quindi restano anche dopo che si è fatto la scelta definitiva, ma il cuore, nonostante questo che abbiamo detto, si sente attratto in maniera sempre più forte verso quella fonte di vita, di senso, di luce, di amore. E se l'intelligenza a volte non capisce, la volontà dice sì, è da quella parte che dobbiamo andare. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù ha promesso alla sua Chiesa il dono dello Spirito Santo, perché esso diventi la forza che ci invia a testimoniare il bene che abbiamo ricevuto. Vogliamo ora esprimere a Dio Padre le nostre intenzioni di preghiera, fiduciosi che non mancherà di ascoltare i suoi figli, guidandoli con il suo Spirito.
Tu sei santo, Signore, e operi come cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molte persone che vivono con semplicità. Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Proteggi tutta l'umanità, creata a tua immagine e somiglianza, perché possa crescere nell'amore e godere di quella pienezza di vita che desideri donarle.
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene. Ricompensa con la pienezza delle tue benedizioni i genitori e le famiglie di Fra Alessandro e di Fra Roby.
Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Riempi della ricchezza del tuo Santo Spirito i preti, i catechisti, gli educatori e tutta la comunità parrocchiale che ha contribuito a far crescere Fra Alessandro nella fede.
Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo. Fa che molti giovani comprendano il tuo amore e siano pronti a seguirti dove tu li chiami.
Raccogliamo ora ogni nostra invocazione, ogni nostro desiderio e li presentiamo a Dio nostro Padre con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Preghiamo insieme dicendo: Padre concludiamo la nostra preghiera con le parole stesse di Sant'Antonio. Signore Gesù Cristo, manda anche su di noi lo Spirito Santo, che ci dà il conoscere e il volere, e per quanto ci è possibile con tutto ciò che dipende da noi, concedici di divenire tempio dello stesso Spirito. Manda a noi il Paraclito, il Consolatore, per mezzo del quale possiamo conoscerti e amarti, in modo da essere degni di giungere fino a te, che sei benedetto nei secoli dei secoli. Prima della benedizione solenne, permettetemi un ringraziamento anzitutto a Don Mario, Don Matteo, per averci offerto la Chiesa, ecco, ma soprattutto per essere qui con noi a condividere questa preghiera. A tutti voi, ai familiari, ai frati presenti. Ora vi doniamo per intercessione di Sant'Antonio la benedizione di Dio Onnipotente, perché sia per tutti consolazione e pace. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto e vi doni la sua pace. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia.
Amen. Su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo.